This is the way you left me. I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our life, but not together.
Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. A little bit of heaven, but a little bit of hell.
This is the hardest story that I've ever told. No hope, love, or glory, happy ending's gone forevermore. Oh, feel as if I'm where you stand.
Senti,
tu ne avevi quanti anni sono?
Due,
tre anni che andiamo, facciamo. Stiamo per andare a fare le foto. Stiamo candine, tutto quanto. Io sono pronto. E tu cosa mi vieni a dire?
Che ho preso un lavoro, ho firmato un'impegnativa per un corso. Dovrò seguire un corso per SAP e poi andrò a lavorare. Forse non registreremo più insieme a quest'ora, ma troveremo comunque un modo per farlo.
Era il momento per andare live, era il momento giusto, sì, perché ci stavamo per essere live. Da mezzogiorno e dovevamo l'orario nel palinsesto, il titolo, sì.
Tranquillo, tranquillo. Io prenderò appunti mentre lavoro per la nostra trasmissione, troveremo un buco e faremo la nostra trasmissione, come sempre.
Live promesso?
Live, live promesso.
Live promesso?
Promesso.
Live promesso?
Dai, andiamo.
E allora, sigla!
Stefano Prevosto!
Enrico Giovannini!
Dall'altra parte di Pedro Federico Dante sono lieti di presentare
mi piace assai proprio.
Sì, tagliata, no? Erano troppo, quella vecchia era troppo.
A me mi piaceva più quella.
Vabbè. Siete sempre su On the Quadro, fratelli.
La web radio del Politecnico di Torino, che per ora ascolta la cippa di nessuno.
No, però hai visto? Ho mandato il link, sì, dove abbiamo messo. Quindi siamo pieni di amici ora che ci stanno ascoltando.
Mi ascoltano, mia mamma.
Vabbè, mia mamma.
Mia mamma, Mica, la mamma di Mica.
Il cugino di Enrico. Da Federico, il nostro tecnico.
La famiglia di Fede.
Lui se la tira un casino con i suoi amici.
Sai chi ci ascolta?
No.
Quelli di 110.
Quindi sì, perché gli rosica.
Esatto.
Insomma, dai, com'è andata questo esame? Arrivi dall'esame, sono le 15.09 di un 31 gennaio.
Festa di Don Bosco.
Festa di Don Bosco.
Spirito salesiano, te lo posso dire, perché essendo di derivazione salesiano.
E avevi il santino sul bancone? No, perché non si può tenere.
Non si può. No, potevo tenere il materiale. Però non lo so, vediamo. Dipende da dove lui mette l'asticella. Se lui mette l'asticella di correzione bassa, 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 io faccio il Fosbury.
Per la prima volta. Fosbury è quello che salta di schiena.
Sì, tra l'altro io ho iniziato a cavallo da bambino. Quello il salto di ostacoli. Non ho mai avuto fortuna perché il mio cavallo saltava la Fosbury.
Ma davvero, hai fatto cavallo da bambino? No. Ma perché ci credo? Perché voi non sapete che lui è ricchissimo, viene da una famiglia molto ricca.
Infatti mio nonno fa il contadino.
Vabbè, però coltiva tartufi.
Barbabietole d'oro.
Vabbè, insomma, ma avevi preso bene appunti almeno.
Io ho preso bene appunti, però il problema è che era molto pratico e quindi è difficile capire bene le robe per quanto avessi degli appunti.
Ah. Invece noi non sappiamo ancora come ci è andato l'esame. Io e il nostro tecnico che è dall'altra parte del vetro abbiamo fatto l'esame la scorsa settimana, come sai. Non ci hanno ancora detto una bella cipazza. Stiamo aspettando i nostri risultati.
Oh, ma speriamo che va bene.
Sì.
Se va male non ti drogare, no?
Sei pronto? Tipo Blues Brothers con sta canzone.
Mark Ronson, Amy Winehouse.
Azienda vinicola, che canzone ti ha tirato fuori?
Oh,
bene, sa molto di Radio DJ. No?
In che senso?
Mi sembra di DJ Chiama Italia sta canzone, non so, mi fa venire in mente
perché l'ho sentita stamattina di DJ Chiama Italia.
Forse quello.
Forse sarà per quello.
E invece Amy Winehouse con Valerie featuring Mark Ronson.
Amy Winehouse è quella che faceva "Vogliono mandare riabilitazione", io ho detto "No, no, no".
Quella?
Quella.
Spero per te.
Ho chiesto al prof se mi fa passare l'esame, lui ha detto no, no, no.
Come avete capito, questa puntata non andrà benissimo perché siamo reduci dall'esame di Enrico, quindi lui deve espletare un po' quello che rimane dentro.
Ho espletato anche prima.
Sì, però
adesso devo espletare dopo.
Tutto ciò che rimane. La puntata sugli appunti, mi è sembrato di capire.
Appunti, possiamo fare un appunto al nostro tecnico?
Sì.
Fratello, chiuditi il microfono, che se no qui
è vero,
una
è
nave spaziale.
Però inizia a avere un orecchio talmente fino che riesce sì, a sentire che...
Come i tortellini. Fini.
Bravo, bravo. Beh, un puntatone. Oggi, ragazzi, seguiteci. Andiamo subito a parlare di quelle volte in cui forse era meglio prenderli un po' meglio, gli appunti.
Allora, ci sono due notizie. Sì. Cioè, in realtà non sono due notizie. Hanno raccolto, non noi altri, hanno raccolto un elenco di notizie di disastri tecnologici. Alcuni scampati.
Sì.
Andage bene,
sì.
Meno male.
Gli altri,
non è andata bene, bene, bene. No, ma nel senso che no, per fortuna non ci sono morti, non abbiamo notizie di questa tristezza. Però, per esempio, primo esempio in cui disastro scampato. Il 26 settembre 1983, quindi poco dopo, diciamo, guerra fredda...
Scemante.
Un bug nel sistema sovietico di avvistamento avanzato dei missili intercontinentali segnalò erroneamente che gli Stati Uniti avevano lanciato contro l'Unione Sovietica 5 missili con testate nucleari.
Insomma, io mi immagino la scenetta, c'è il tecnico.
C'è il tecnico che fuma. Mio, dobro,
madre patria. Oh, pur madre patria. E vede arrivarsi 5
Porca Putin.
Ah, ecco cos'è. Era l'insulto ufficiale di quegli anni.
Porca Putin, 5 che arrivano.
Sì.
Per fortuna.
Sì.
Dal ufficiale del servizio Stanislav Petrov,
quello nella foto
che non si vede evidentemente, ha avuto sto bagliore prima di schiacciare testate atomiche, lanciare su New York e tutta l'Europa, gli Stati Uniti, si è detto
aspetta,
fammi vedere gli appunti. Allora, si è messo lì,
ha guardato scartabellato.
Allora, però qui sono 5.
Come mai mi attaccano con 5 missili?
Sono scemi, sono 5. Cioè,
neanche nel risico attaccano con 5
calamati. Infatti, non è possibile. E quindi si è detto, probabilmente non è così. Verifichiamo. Allora, ha preso gli appunti, ha guardato un po'. E ha capito che ogni tanto i satelliti che lui stava visionando, diciamo, ogni tanto scambiano un missile. Sai, sono fatti talmente bene.
Sì.
Ogni tanto scambiano un missile per i riflessi del sole sulle nuvole. Tra l'altro, cose che non succedono mai. Cioè,
no, infatti.
Anatre che volano al contrario, così. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, bene o male, è andata bene. Lui non ha mandato e gli appunti ci hanno salvato.
Meno male.
Caso invece in cui
Bravo Petro,
è andata un po' meno bene.
Sì, però diciamo non ci sono state grosse
No, diciamo il problema è questo. Allora, l'Airbus, che è un'azienda che fa aerei, sostanzialmente,
sì, quelli che vanno avanti
ha creato indietro. Questo Airbus A380.
Sì, il gigantesco
l'aereo più grande del mondo. Tiene qualcosa come 500 e più persone.
Cioè, ha due piani.
Enorme, ha due piani. Il Boeing ha due piani, ma il secondo piano è piccolo.
Sì, okay. Come quello come i treni.
Esatto, ha un po' il rialzino,
sì.
Così, la mansardina.
Sì, 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 sì.
E invece questo qui ha due piani tutto.
Tutto.
Enorme,
proprio due piani.
Un po' due piani, gigante.
E i bimbi vanno sempre a piano di sopra.
I bimbi vanno sopra perché ci sono le palline. Vabbè, hanno fatto le cagate. Comunque, questa cosa qua l'hanno annunciata già un bel po' di anni fa. E poi non si riusciva a farlo. Allora, perché non si è riusciti a farlo? Perché abbiamo scoperto che praticamente l'aereo è stato ovviamente dato in appalto a diverse aziende.
Sì.
Che dovevano fare diversi pezzi e poi si trovavano a montarlo.
Sì.
Sono arrivati tutti quei pezzi. Venite voi con le ali! Venite con la fusoliere! Ok, montiamo tutto! Montano e c'era tipo il tipo col cavo dei comandi, no?
Sì.
Che era al piano di sotto e l'altro al piano di sopra.
Ah, dovevano attaccare i due comandi.
Esatto, praticamente non hanno preso bene appunti in questo caso, non si sono parlati tra di loro e uno ha fatto i cavi da sotto e l'altro ha fatto i cavi da sopra.
E poi si sono guardati.
Butta giù!
Non posso buttare giù.
Ma non va! E allora niente, ritardo di 2 anni sui lavori e costi in più. Hai visto mai? Mamma mia.
Senti invece questa musica che mi fa venire alla mente l'estate. No?
Boh, a me mi sembra Bruce Springsteen più che l'estate.
Sì, ma le donne.
Le donne. They walk by, hoping that it's too bad.
these crosses a porch, bicycle spokes spin round, jackets on out the door, tonight I'm gonna burn this town down. Girls in their summer clothes, in the cool me by. Kids rubber ball smacks off the gun beneath the lamplight. Big bank clock shines off of the sleeping front porch lights. Downtown stores alight as the evening's underway.
Ci andava proprio una canzone, secondo me ha fatto benissimo il caro boss a farci una canzone su
The Girls in the Summer.
Sì, no, in the summer clothes, sono le ragazze nei loro abiti estivi, quelle che tra un po' vedremo anche qui, per fortuna pullulare.
Dovevo prendere meglio appunti.
Ah sì,
non l'ho preso bene.
No, comunque davvero ci va una canzone, perché quando vi trasformate proprio siete delle belle farfalle d'estate da guardare.
Mi veniva una battuta brutta, ma non la faccio.
Comunque, dovevo inventare qualcosa per tipo una volta, no? Perché voi non sapete, Enrico è andato di là, mm-hmm, oltre dalla parte del vetro, per prendersi gli appunti, appunto per parlare in questo pezzo. Solo che ci stava mettendo un po' troppo, eravamo già pronti a fare come si faceva una volta, con le due dita su pause, sulla canzone, sulla registrazione, per poi riprendere.
Come la cassetta, esatto. Facevi la cassettina e stavi...
stavi pronto lì. No, a proposito di idee folgoranti, no, a te non vengono mai. Quando stai per dormire, o di sicuro almeno quando stai studiando, che dovresti concentrarti su un argomento
e pensi altro,
pensi completamente altro, come le invenzioni, che quelle che ci, cioè, inizi a pensare saranno le invenzioni del secolo. Ah, se faccio questa, se
a me ne è venuto una volta, ecco, mentre sciavo.
Mentre sciavi
mi è venuto in mente, perché non fare mentre scio,
sì, sì,
dei clacson da bacchetta.
Cioè dei pulsanti,
che quando tu vai
tipo, tipo il sorpasso,
sì,
tu fai,
sì,
proprio.
Cioè tu fai... Io sto aspettando di avere abbastanza soldi per brevettare questa cosa. Sento che sarebbe la più venduta del mondo.
In piazza con gli amici, rimanendo fino anche alle 2 della notte, attenzione, Noi drogati ci si congelano i piedini, soprattutto in questo periodo. Allora io volevo fare delle solette, tipo caldo, sai caldo caldo, quella roba che scuoti, tipo una soletta che scuoti il piede e diventa caldo. No, se no, tipo sticchiato che scuoti il piede.
E poi...
o ai guanti. So che mi hanno detto che l'hanno già inventato.
L'hanno fatta. Io usavo durante le Olimpiadi il volontariato.
Vedi,
queste bustine che fai.
Comunque, tutte queste idee io non ho mai preso appunti. Non me ne sono mai scritta neanche una. Magari potrò diventare miliardario o farmi delle figure da, da imbecille.
Già.
Per sicurezza, non ho mai scritto neanche una riga, tranne una cosa.
Di.
Avevo fatto un appunto sulle fascette irreversibili. Cioè, su, sai le fascette, no? Quelle che, con cui leghi i cavi, leghi le varie cose.
Ah, che non, una volta che le usi poi le devi... Sì.
Ora, questa non era un'idea, era perché ti vengono anche idee magari un po' più filosofiche, no? Di qualche concetto che vorresti, sì, posteri. Avevo scritto una cosa sull'irreversibilità della fascetta, era una cosa molto pessimistica, non te la sto neanche a citare. Stupito oggi, stamattina, mentre ascoltavo DJ, Linus ha avuto la stessa idea. Cioè, è stato colto anche lui delle fascette e quindi mi ha dato a pensare questa cosa. Comunque.
Ti vedremo prossimo direttore artistico, caro.
Invece hanno fatto anche delle grandi invenzioni, no? Tipo, un vero hacker, mi hai detto tu.
Sì, allora, intanto usciamo un attimo dall'ambito dell'hacker. Cioè, un hacker è semplicemente uno che ha delle idee. Non è uno che va a fare attacchi informatici
in giro per il mondo.
È uno che ha delle idee. Tal Johnny Chung Lee...
Un messicano
lì, no, è un credo coreano. Però studia in America, per precisione la Carnegie Mellon University. Lui cosa ha fatto? È andato al supermercato e si è comprato una Wii.
Sì, quella lì.
Che sa qual è la Wii?
Sì, quella lì che usa Panariello nella pubblicità.
Bravo, cioè gioca quella console lì stravendutissima, ce l'hanno quasi tutti ormai, che c'ha praticamente come funziona? Ha un telecomandino che funziona esattamente come il telecomando della TV, cioè ha un ricettore infrarossi.
Sì.
Solo che, cosa facciamo pensare a Nintendo? Mettiamo un rilevatore di movimento, di in modo che quando io mi sposto...
Non spiegare troppo a gente.
Così, allora si muove, ok? E allora si sposta, e lui riceve. Sto Johnny Chung Lee ci ha avuto sta pensata, e io giro. Cioè, prende il telecomando, e invece di tenerselo lui, lo mette sulla TV.
Ah.
Poi prende un paio d'occhiali, tipo normale, abbastanza... un paio d'occhiali, no? Sì. E ci monta sopra due leddini a infrarossi.
Sì.
No, è complicata, ma non è, in realtà non è difficile. Lui cosa fa? Quando poi ha fatto un software, vabbè, ma lì roba, cioè, ha collegato la Wii al computer e a sua volta alla TV, ok?
Mamma.
L'idea qual è? Accende la Wii.
Sì.
Il telecomando, che non ce l'ha più in mano lui, ma è sulla TV, piazzato sulla TV, praticamente dice alla Wii dov'è Johnny Chung Lee. Perché Johnny Chung Lee c'ha i due montatini sugli occhiali, o comunque puoi tenere anche in mano, insomma, lui si è messo sugli occhiali, e dà praticamente la sua posizione rispetto al telecomando.
E quindi?
E quindi quando lui si muove rispetto al telecomando, il telecomando montato sulla Wii, montato sul computer, montato sulla TV, la TV si muove rispetto a lui. Per dirla in breve, quando tu guardi la TV, la guardi, la TV, non, se tu ti muovi, non è che cambia.
No, è piatta,
Lui invece ha inventato un modo perché quando tu ti sposti, l'immagine della TV si sposta.
E i personaggi ti seguono.
È in 3D, è l'idea è quella.
Ah, ti guarda.
Cioè, il problema è che ovviamente bisognerebbe fare adesso dei film con quel tipo di tecnologia lì, invece, quella roba là.
Mamma mia.
È una figata vederlo perché quando lui si muove, la TV lo segue.
Incredibile. Senti, io ho inventato questa tastiera per far finta di essere io che suono il piano.
Una iron tastiera?
Sì.
Bravo, non è male.
E invece no, sono i Baustelle e questo è il tuo gruppo preferito, sono sicurissimo.
Ti ringrazio perché le proprie belle.
Charlie fa chiesa e faccio sport, prendo pastiglie che contengono paroxetina. Io non voglio crescere, andate a farvi fottere. Charlie fa quanta roba si fa.
Mani dovevamo fare così.
Sai cosa mi piace di sta canzone e in generale dei Baustelle?
No.
Che fanno delle canzoni che quando cominciano sembrano anche gioiose. No, c'è questo ritmo. Da, na, na, na,
come ci parlano?
Crocifiggetelo con la mazza da gol.
Mi sono scaricato tonnellate di filmati porno.
È bello perché c'è questo contrasto tra i loro testi che sono assolutamente
ma ha un senso. Tu hai provato a seguirlo?
No, non ancora, però sento che se ti ci metti magari qualcosa trovi, anche se credo in realtà che siano proprio scritti per non avere.
Però come dice Giovanotti, il testo se lo freghi dalla, comunque... dalla canzone non ha più il suo senso.
Io so che non sono solo, anche quando sono solo io so che non sono solo.
No, è vero, comunque sembrano bravi, no? Sembrano bravi.
Decenti, decenti, diciamo così.
No.
Ti volevo chiedere, sì. Conosci un certo Corno?
Il professor Corno?
Sì, perché sono ancora un po' in sbattimento dall'esame, quindi devo fare domande.
Ah, ce n'è due di Corno, però c'è Dario o Fulvio? Tu come sai, io sono qui da 70 anni, quindi ho avuto...
Conosci,
modo...
perché Dario è il papà di Fulvio,
no,
che conosco io.
Sono due diversi, uno fa scrittura tecnica, abbastanza psichedelico come prof, l'altro fa più robe informatiche.
Lui, l'informatico. Conosci?
Ma io ci ho fatto la tesina, la prima tesina, cioè la tesina di primo livello. Ed è abbastanza, sono belle queste cose della diretta, no? C'era di nuovo il microfono.
Chiudi sto microfono!
Basta. Poverino, c'ha mille avanti. Cose da fare.
Lo so, ma l'abbiamo già cambiato. Comunque, già abbiamo ammazzato Natale, adesso ammazziamo anche lui. No, andiamo avanti!
Tagliamo l'annulare e vedi che capisce. L'annulare non serve tanto.
Comunque. Dai.
No, ci ho dato la tesina della laurea di primo livello. Non mi ha cagato per un po' di mesi. Dopo un po' gli ho detto, senta, se magari mi dà un voto. Ah sì, scusa, 30 lode. Però non ero da 30 lode, te lo giuro.
Minchia.
No, quindi potrebbe essere bravissimo.
Posso sperare, secondo
puoi
te.
Sperare. Sai, di quelli che tu il primo giorno ti fai l'idea di arrivi a casa dall'amico. No, questo qui è un professore troppo regolare, pensa che...
Ti giuro.
Tipo alle superiori, no, arrivava il prof e quello che ti diceva allora mettiamo bene in chiaro le cose, non voglio che mi rompiate i coglioni e tu lì a sgomitarti con la mia ho detto coglione, questo è regolare, questo
è un figo della...
E invece no, perché le prime impressioni sono sempre sbagliatissime.
Ti dico, qui mi viene in mente quel filmaccio là, aspetta, I Pirati dei Caraibi, cioè sì. Non c'entra niente in realtà.
Nulla.
Però c'è una bella frase di Capitan Jack Sparrow,
sì?
Che dice, in realtà tu devi, non ti devi fidare degli onesti, perché se tu tanto dei disonesti non ti fidi,
esatto.
E metti sempre in conto che facciano qualcosa di disonesto.
E quindi sei già preparato.
Invece diciamo. Quelli che a te ti fanno una bella impressione, che sono onesti,
sì?
È da quelli lì che ti devi guardare, perché non sai mai quando quelli possono fare una cagata.
È vero.
Cioè, per riportarci al discorso, il problema del prof così è che tu non ti sai regolare, perché questo qua non è uno costante.
Esatto,
quello,
è
un casino.
Il problema è quello, che di quelli che del primo giorno dici questo è troppo regolare, deve essere un simpaticone, quello lì non sai come si può svegliare al mattino.
Esatto, bravo,
sono quelli che dici ieri sera la moglie mi caglierà il dado.
Il cazzato nero.
Invece gli altri che fanno i bastardi, quelli severi dal primo giorno, sai regolarti.
Cioè quelli dritti, costanti.
E magari spiegano anche bene, bello e quadrato.
E poi meno tipo hanno sempre il giro dell'interrogazione, quindi tipo hanno sgamato ste, quindi mi tocca tra due, tre lezioni, tocca a me. Sono già lì.
Invece l'altro, dipende come si sveglia, arriva, compito in classe. Ma prof,
compito in classe, mi gira male compito in classe. Va bene?
A proposito di professori e di appunti, ti devo raccontare questa cosa che mi è capitata l'altro giorno.
Dica,
tu non hai mai...
aneddotica.
Tu, quando prendi appunti, ti lasci andare a fare disegni, scrivere frasi, magari sul prof.
Ti dico, prendo meno appunti che disegni, in realtà, cioè faccio più disegni.
Ah, vedi. Ecco, le mie dispense di sto professore hanno tutte quante il suo nome bello corniciato, no, in fondo.
Sì.
cosa mi viene in mente? Di fare un cuoricino col suo nome e il nome di un mio amico che mi aveva raccontato un suo incubo, nel quale si trovava in una baita in montagna con suo professore a bere cognac davanti al caminetto
nudi.
Col professore nudo. Allora io...
Il tuo amico si era fumato un ombrello.
Più che altro abbiamo un terrore per sto prof, che è tra l'altro quello con cui ho dato l'ultimo esame. Quindi avevo fatto sto disegnino partendo dal cuore, poi mi sono lanciato, ho fatto la baita, due corpi davanti a un caminetto, così.
Signor.
Cosa mi succede? Vado a consulenza.
Salve prof!
Salve prof! Mi porto gli appunti.
Bravo.
Lui, fulmine. Ovviamente...
Già sento puzza di merda.
Ecco, bravo. Vede, sto malloppazzo di appunti è stupito, perché non ha visto solo il suo dispenser in mezzo, ha visto anche altra roba, sembrava... È un libro che ha fatto un mio amico, tra l'altro, non mi ha raccolto. Ma mi faccio un po' vedere qui. Io, bianco, che cercavo scuse per riprendermi sti fogli.
No, non si... Perché... Attenzione, perché potrebbe essere... Non... Lo lasci, no?
Praticamente me la sono vista male. Come dici te, si è sentito un bel brodorino.
So much it crushed us every day. non ti aspetti.
Quando il film è arrivato in Europa è stato visto in maniera un po' diversa da come era stato visto negli Stati Uniti. C'è una scena del film dove Cersei, è una scena a rallenti, Cersei impreca senza audio, senza che si senta cosa dice, è stato immediatamente doppiato dalla sala con un bestemmione. È una forma di ironia catartica, credo europea, di fronte a un film americano che ti salta addosso, ti impone il punto di vista americano e sbatte sul tuo grugno da vecchio mondo la verità con la V maiuscola statunitense, che somiglia poi anche alla loro idea di pace, tipo rullo compressore sopra tutte le diversità, le contraddizioni, che per loro sono più che altro menzogna, enunciati non coincidenti con la verità. È un film che si presenta come un blocco, un tutto unico, un'esperienza unitaria da prendere in blocco o lasciare in blocco, e invece bisogna scomporlo, cioè fare quello che il film non chiede venga fatto e probabilmente chi lo ha girato non vorrebbe fosse fatto. Sono mesi che Snyder in tutte le interviste continua a ripetere che 300 è solo un film, non abbiamo voluto dargli nessun messaggio, non ha senso pretendere di trovarci dentro la politica, sono solo storie di 2500 anni fa, non si parla del presente e via così. Chi dice che il fumetto e il film parla di Sparta e del 480 avanti Cristo, dicendo appunto è una storia di 2500 anni fa, fa quell'errore di cui parlava Campbell quando diceva: pensare che la metafora si identifichi con il suo significato sarebbe come andare al ristorante, chiedere il menù, leggere bistecca e mangiare il menù. Sarebbe come dire che I promessi sposi non è e non può essere in alcun modo un romanzo che denuncia il dominio austriaco sul Lombardo-Veneto, perché si svolge nel 600. E nel 600 gli austriaci non c'erano, il dominio era spagnolo. Manzoni porta avanti la denuncia del dominio austriaco in forma allegorica e il famoso dire di nuora, cioè Spagna, affinché suocera, cioè Austria, intenda. E qui si dice a nonna Persia perché nipotini, Islam e Cina intendano. Questo film non ci parla di Sparta. Sparta sono gli Stati Uniti, quindi per un'altra figura retorica, la Sineddo, che è la parte per il tutto, è l'intero Occidente minacciato dai mostri. Atene, a cui si fa riferimento e dopo dirò come, è invece l'Europa. Gli efori sono le Nazioni Unite, perché le carnee sono le varie risoluzioni e i vari cessate il fuoco che mettono i bastoni tra le ruote degli Stati Uniti, che non possono fare guerra come vorrebbero loro perché hanno l'acci e l'accio, almeno questo come se la vivono loro. E la Persia è l'Islam, è l'Iran, però è anche Al-Qaeda, però è anche la Cina. E anche la Cina, perché a un certo punto si vedono i cinesi che tirano le bombe a mano, e i cinesi conoscevano già la polvere pirica ma lo usavano solo per i fuochi d'artificio. Però lì si fa riferimento a tutta l'Asia, dice gli eserciti di tutta l'Asia marceranno contro la piccola Grecia, e poi si dice che ci sono i mostri di tutta l'altra metà del mondo, quindi la paura è proprio quella dell'Asia, perché in fin dei conti l'Islam è un problema di corto respiro che si presenta sul breve e medio termine, perché sai, tra 50 anni il petrolio non ci sarà più, quelli sono paesi la cui unica ricchezza si regge sul petrolio, si impoveriranno, il pericolo che rappresentano verrà molto ridimensionato, mentre la Cina è in crescita, che Cersei rappresenta anche la Cina, perché i riferimenti panasiatici sono frequenti, tanto nel fumetto quanto nel film. Il consiglio di Sparta, anche qui un episodio totalmente inventato, neanche da Miller, dagli sceneggiatori, perché nel fumetto tutta quella sottotrama non c'è, dopo ne parlerò più nei dettagli, il consiglio di Sparta è il congresso controllato dai democratici che mette i bastoni tra le ruote a Bush. Sparta siamo noi, inteso noi americani, noi che siamo i campioni dell'Occidente che si difende contro i mostri.
Straight in the sunshine.
Che siamo a metà del programma, un quadro.
Ma perché non ci sentiamo parte di una radio, non ci coccolano da su.
Forse
ci stiamo
coccolando. C'è in realtà,
forse perché non c'è. Però c'è il microfono, c'è il mixer, c'è il monitor del computer, ci siamo noi, c'è Federico di là, vogliosissimo.
Se c'è Federico,
ci siete voi che ci state ascoltando. È una radio.
Cosa
questa
ci vuole di più?
Forse non si chiama ancora Radio Onde Quadre, forse un embrione di un qualcosa che sarà o non sarà. Dipende dai nostri appuntamenti.
Chi sarà?
Intanto chiediamo scuse per avervi fatto puppare quattro minutacci di una citazione.
Tu, scusa!
Super comunista, l'ho scelta io, sì.
Perché il film no, allora, è finto?
Allora, io ho visto, un mio amico mi ha fatto vedere...
contro gli americani!
No, allora, è un discorso serio. Allora, perché, parlando di appunti, allora, voi non avete mai visto qualche film che vi ha fatto, vi ha stimolato qualche pensiero, qualche ragionamento? Avreste voluto avere magari lì i fogli d'appunti del regista, dello sceneggiatore, giusto? Sceneggiatore, quello
sì,
che scrive
sì,
la storia. Per dire, cavolo, vediamo se pensava anche lui quello che mi ha stimolato a me. Insomma, 300, sembra un film, lì per lì, tranquillo, che parla di una battaglia, e invece ti vengono fuori tutti sti retroscena. Lui non è d'accordo, Enrico,
no,
non è d'accordo.
Infatti sono in un mutismo di dissenso.
No, beh, ma devi controbattere, assolutamente.
Cioè, nel senso, sono d'accordo sul fatto che 300 abbia... o perlomeno di adito a controletture, cioè a riletture di quello che dice. Allora, non è soltanto una storia di Cersei.
La sua denuncia qual è, in un certo senso? Non abbiamo sentito tutto il pezzo che parlava delle verità storiche che sono state troncate. Lui dice, in un'opera di fiction c'è sempre una rinuncia alla fedeltà storica, no? Questa è d'obbligo, è necessaria, però deve essere una rinuncia parziale, nel senso che per raccontare un qualcosa che abbia un capo, una coda, una fine, che abbia dei confini, insomma, devi attenerti a certe rinunce.
Corretto.
Perché altrimenti i fatti storici te si ripropongono durante tutto il film, rientrano in gioco. Sta poi al regista come fai questa rinuncia, come rinunci.
Corretto.
Allora lui parla per altri 20 minuti che non vi abbiamo messo. Io vi consiglio,
grazie.
Io vi consiglio, per chi non si è annoiato abbastanza, di andare sul sito, cercare Wuming, c'è in podcast tutta la lezione di 1 ora e 10.
Secondo me lo faranno.
Ah, io l'ho fatto, guarda che interessante, 1 ora e 10 di lezione che ha fatto qui al Dams, tra l'altro fa pure le battute, oh. quando parla del gobbo traditore, di cui ora mi sfugge il nome.
Carlo.
No, il gobbo traditore che c'è in 300 parla anche di voi gobbi juventini. No, insomma, ci sono molte cose che fanno pensare alla politica in questo film. Tu dici, non per forza, però
bisogna... Io, la mia idea è che non siano smaccate come le dici. Cioè lui dice, no, perché secondo lui la Warner Bros., comunque chi ha prodotto il film, sì, il regista e tutti quanti, in realtà avevano lo scopo unico ed ultimo di denunciare le malefatte dell'Oriente, dell'Est, dell'Europa e dell'Oriente, insomma, del mondo, dell'Asia, sì. Insomma, musulmani, metti dentro tutti, cinesi, tutti quanti, contro invece gli americani, belli, giovani, forti, puliti, che fanno bene a fare la guerra perché se lo meritano quelli da cattivi. Sì. Questo è quello che dice lui. Secondo me non è così. Cioè, nel senso, la Warner Bros. Ha fatto un film che ovviamente dà moltissimi messaggi, se vuoi anche subliminali, nel senso che trasmette molti dei valori americani di identità, di forza, di democrazia, anche se poi appunto lui fa bene a dire che Sparta non era una democrazia, cioè è giusto quello che lui dice, sì. Mi piace, è corretto, ma solo nei termini di una seconda lettura del film. Non che la Warner Bros. Si sia messa a dire allora noi facciamo propaganda filo americana e forza gli americani, only the brave.
Non è fanculo all'Europa che ci mette il bastone tra le ruote.
Secondo me no.
E dai. Lui tra l'altro cita anche un altro film, Il Patriota. Qui chissà se sei d'accordo o meno. Il Patriota basato in
Mel Gibson.
Basato sulla guerra di indipendenza americana, no? Se non sbaglio.
Sì.
Praticamente c'è una scena nel film in cui gli inglesi rinchiudono in una chiesa i cittadini di un villaggio
e bruciano la chiesa.
E bruciano tutto. Questa scena non è mai avvenuta nella storia. Un po' di musica.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si han dejado de querer. De loco por la vida, si es que ya no aguanta más, si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber todos los antojos de tu dormitorio, para que me arranque la piel, que descose el verde de tus ojos, tan fuerte que yo ya no sé si por azar o por suerte soy el novio de la muerte que se esconde en tu sonrisa. Tengo prisa ya por verte, por tenerte entre mi brazo, porque cuando tú estás lejos no me late el corazón. Me colé por una rendija y caí al suelo, me corté con solo el reflejo de tu pelo y olvidé lo que era un invierno en pleno enero por tu piel. Y mi corazón te da otra oportunidad. Quisiera yo saber todos los antojos de tu dormitorio, para que me arranque la piel, que descose el verde de tus ojos, tan fuerte que yo ya no sé si por azar o por suerte soy el novio de la muerte que se esconde en tu sonrisa. Tengo prisa ya por verte, por tenerte entre mis brazos, porque cuando tú estás lejos no me late el corazón. Me colé por una rendija y caí al suelo, me corté con solo el reflejo de tu pelo y olvidé lo que era un invierno en pleno enero por tu años. Y en mi cajón yo sigo viendo tu ropa. Cada vez que te extraño le doy un beso al JB de mi copa. Que no se equivoca, que no me abandona, que no me hace daño como tú. Me colé por una rendija y caí al suelo, me corté con solo el reflejo de tu pelo y olvidé lo que era un invierno en pleno enero.
Mendy,
aquí bienvenido. Esta es Radio de Cuadre. Guapalo, arriba, arriba.
Fa il messicano. Ma Melendi non è messicano, mi sa di spagnolo.
Scusa,
chi si era José Aver?
Chi è sta gente? Uno, due. Cosa vuol dire il titolo? 3, perché siamo diventati Radio Aventura.
Ah, Melendi è famosissimo, insomma, in, in Spagna. Melendi, te lo farò scoprire ancora. Chi si riesce a sapere? Vorrei proprio, vorrei io sapere, perché gli chiede la tipa.
Ridi, che... ridi piano, che ieri.
No, chi si era io a sapere.
Chi si era io a sapere. E la guapa la cerveza!
Insomma, gli dice, gli, gli scrive la tipa che cavolo stai facendo adesso? Vorrei sapere se hai cambiato la tua vita, tu vorresti sapere io se ho cambiato la mia vita, si sono lasciati, bla 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 bla. Prima vi abbiamo interrotto il discorso del film perché ho visto, qui c'è l'istogramma, il grafico, che dice quanto stiamo riempiendo le palle agli ascoltatori.
Eravamo arrivati a un picco, sì, c'era un massimo.
E quindi abbiamo tagliato subito con la canzone.
Bravo, bravo.
Insomma, sempre parlando di appunti, a me sai cosa viene anche in mente? Io ho un modo di dire, magari un po' psicologico.
Una tua turba mentale.
Esatto.
Quando... fai outing, di, di.
Aspettando gli appunti, sai quando vai, io lo chiamo andare a prendere il libro, praticamente è quando non hai voglia di affrontare il problema e cerchi pretesti per perdere tempo. Hai presente, non hai voglia di studiare e dici... ah no, vabbè che tanto non ho gli appunti di Marco, me li porta domani.
No, aspetto... infatti, meglio se...
c'hai presente quando...
mi succede, mi capita, mi capita.
Ma chi se ne frega, stasera gioco, via.
Wow, Cus Magazine. Di...
Cus Magazine, parliamo...
allora, come andiamo? Allora, dimmi, io sai siamo... che ci tengo, tifo per la tua squadra, sono molto legato al tuo destino, sì. Quindi dimmi, come
infatti,
va?
Hai visto, sei andato a spiare
no,
i risultati?
Io sono tutto da quello che mi dici tu, io aspetta. Non guardo mai.
Bravissimo. Bravissimo, non, perché non vuole rovinarsi la sorpresa. Ci siamo lasciati con l'attesissimo scontro
diretto.
Scontro diretto contro i primi.
Prima seconda.
Prima seconda, come finita? C'erano date di brutto, 9-3 abbiamo perso.
9-3.
9-3.
Ma io pago per farti studiare!
Ma non ti preoccupare, non ti preoccupare, perché a parte aver fatto uno dei tre gol,
tu.
Sì, quindi pensa che sono quasi. Io non abbiamo parlato dell'ultima partita. Subito dopo il 9-3 ci siamo ripresi con un 10-3.
Hai vinto?
Abbiamo vinto. Io non c'ero, perché come sai, non ho.
Guarda che caso hanno vinto quando lui non c'era.
Come tu ben sai, ero malato, infatti non abbiamo neanche potuto registrare. Hanno vinto. Se io fossi stato presente a quella partita, sono usciti i risultati delle classifiche marcatori. Probabilmente avrei fatto almeno uno o due gol. Sarei entrato in classifica. Invece l'ultimo posizionato nella classifica marcatori ha fatto 20 gol. Io ho calcolato così occhio croce, ne ho fatti 19. È così, ma stasera c'è il derby.
Oh là là, contro?
Sì, perché siamo noi, come ti ricordi, siamo Miami Vice, contro? Però scritto Vice come la birra, non vice. Siamo contro Birra Ceca, quindi per i nomi noi abbiamo deciso che questo è il derby, non solo, anche perché ora loro si trovano al secondo posto, noi al terzo. Se vincessimo
Zona Champion.
Se vincessimo prendiamo noi il secondo posto.
Ho capito.
Hai capito?
È dura, è tesa stasera.
Speriamo, dovrebbe andare bene. Io sono molto fiducioso.
Io con te. Questa roba qua. Sentiamo qua. A proposito di film,
sembra una canzone Yeah Yeah, invece c'è una sorpresa.
Cioè?
La scoprirai, ti ricorderai del nostro passato di infanzia.
Da bimbo.
Vai.
Everybody can.
Alvin Superstar, Alvin Rock and Roll, come
allora,
si chiamano?
Nomi.
Uno. No, appunto, c'era Alvin.
Perfetto, due.
Theodor, può
bravo,
essere.
Tre.
Theodor, aspetta, chi era lo scienziato?
Theodor, quello blu. No, Theodor, quello ciccino, quello ciuppu ciuccio.
Allora verde, quello ciccione era verde, mi sa. Perché l'altro scienziato,
vero,
Simon, era blu.
Blu. Con gli occhialini da Simon.
Com'è che si chiamano questi, i chipmunks?
I chipmunks, perché nel cartone originale loro erano appunto sempre cantanti, c'erano Alvin and the Chipmunks.
Che poi io ero pieno di loro canzoni, io avevo lo stereo, schiacciavo il pulsantino, facevo... E mi ascoltavo tutte le canzoni quando avevo voglia, me le ascoltavo cantate da Alvin.
E
quello, no? Poi Alvin.
Alvin
sfavillante, spumeggiante.
Stupendo. 4 del pomeriggio, bim bum bam, toast della nonna e sta a te.
Toast della nonna.
Dai 3 anni fino ai 10-11, credo abbondanti, sai? Sono ricordi di infanzia, sono belli, sono belli.
Ma il cartoon, l'originale? Però...
L'originale di questa canzone che si chiama Witch Doctor.
Esatto.
Era fatta, credo, ancora prima di Cartoon da qualcun altro, non abbiamo indagato, ma poi portata alla ribalta attorno alla metà degli anni 90 dai cartoons. Ti ricordi i cartoons, caro?
Sì, 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 sì.
Erano quelli tutti fatti tipo con tutte le parrucche di carta, sì. Poi avevano tutti gli strumenti simpatici, tipo uno con la carota, uno aveva tipo il sassofono con la birra che gli usciva.
Insomma, Witch Doctor,
posso dire una roba?
Sì, dimmi.
Puoi dire tu a Fede, glielo dico io dopo, che se chiude il microfono dall'altra parte noi continuiamo a ringraziarlo.
Sembra chiuso stavolta.
Stavolta sembra chiuso. Allora siamo noi che parliamo dentro un hangar.
Ma ci hanno già detto, parlate dentro uno scatolone. Siamo giunti all'epoca dei saluti.
Davvero?
Quando
è già finito, è già passata un'ora?
La cosa stupenda è che voi non avete potuto vedere, a meno che non vi siate collegati a AllMusic, ci abbiate visto dalla televisione, e che noi ogni canzone facciamo le scenette a rallenti perché c'è lui qui, l'Enrico, che mi è già in
nostalgia.
In nostalgia, che pensa che io me ne stia già andando a bando di
girando la clip. Come quando uno del Grande Fratello viene eliminato.
Esatto.
Che c'è la canzone normalmente molto... Dun dun
dun dun dun. Mi sta facendo il coccodrillo.
Chiudi la base un attimo. Cioè la canzone tipo è...
Immaginavo quella della Jalapas, quella. E se n'è andato anche lui.
Anche lui. Dun 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 dun. E le foto, tutti i movimenti in rallentatore, così con noi che ricordiamo momenti del passato che non ci saranno più,
no,
perché
non
tu
non
vai
a... E invece ci sarà ancora, Onde Quadre, ci sarà ancora Più Poli per Tutti, ci sarà ancora Federico Derde dall'altra parte del vetro, Enrico Giovannini qui al mio fianco, e ci sarò anch'io, Stefano Prevosto. Ora vi lasciamo, vi dico solo di che, dato che arriva l'estate, la primavera dai smetti, arriva la primavera, fa caldo. Aprite la cappotta della vostra auto, se non ne avete una, aprite la cappotta dell'aula studio, insomma, aprite qualcosa e fatevi arrivare il vento in faccia.
Via!
Dai, dai, che continuerò! No, per sempre!
Via!
I'm the one everybody's waiting for. Romantic modern hero.
They need a hero, somebody they can look up.